Si è capito che mettendo in discussione l'eterosessualità a normalità obbligata si rimettevano in discussione fasi fondamentali della società. Ricordiamoci che siamo tutte e tutti eterosessuali, quindi normali, finché non ci definiamo e dichiariamo altrimenti. Infatti, allora, anche, possiamo dirle, fino agli anni Ottanta, la parola normale era nemica ed era rifiutata non solo dal movimento lesbico transgay, ma da tutti quei movimenti importanti, tutti i movimenti culturali, antirazzisti, intellettuali, di donne, che non si ritrovavano nella cosiddetta normalità istituzionalizzata. E quando dico mi piace, non mi piace, cioè mi piace la parola evoluzione, non mi piace la parola normale, non è soltanto la questione di gusto, mi piace, non mi piace, ma è quello che mi sta bene addosso a me, perché appunto è dal mio corpo, è da me che parto, quello che mi fa stare con agio è quello che ho scelto di vivere. Che cosa è successo man mano che ci avvicinavamo ai giorni nostri, con questo ribaltamento e questo tentativo di fare della normalità la propria tana, cercando un sistema di diritti che santifica le discriminazioni legalizzate, tagliando le radici con il dato sovversivo e rivoluzionario, ripeto, del voler costruire e desiderare altro? Facendosi prendere dall'ansia di normalizzazione e di farsi accettare, una parte del movimento, e a questo punto posso dire una parte del movimento, soprattutto quello gay, ha fatto sì che si riproducesse in ambito lesbico, gay, trans, queer, l'immaginario familista. E questo, di pari passo con l'avanzato di una politica di destra, ripulita in giacca e cravatta, aiutata dalla crisi di una politica di sinistra, sempre più moderata, e sempre più lontane dalle esigenze del sociale, facendo terminare di netto la fase del ventennio, fine anni 60, inizio anni 80, e ritornando nel ciclo oppressione e repressione che ha chiuso il Novecento e che da 10 anni a questa parte sta spadroneggiando. La rivendicazione dei diritti che caratterizzano quest'ultimo periodo rimangono sullo strato superficiale delle questioni, senza approfondire l'essenza del problema e senza uno sguardo più ampio alla storia, al movimento del movimento, alla memoria del movimento, in tutte le sue ramificazioni. In questo senso ci sembra importante denunciare il rischio che le pratiche integrazioniste aderiscono più o meno consapevolmente a un discorso di dominazione eterocentrica in cambio di una cittadinanza condizionata, operando così una resa rispetto alle strategie alternative di resistenza. L'orizzonte dell'integrazione, o meglio dell'autorizzazione ad essere in quanto coppia, si autodefinisce come forza capace di operare profonde trasformazioni. A me sembra che, in assenza di uno sguardo più complesso, possa riprodurre la stessa gerarchizzazione che si vuole contrastare ricacciando in posizione subalterna soggetti non omologati. Per quanto mi riguarda, in questo caso ritorno al discorso della lesbofobia, la lesbofobia cresce anche quando un certo femminismo istituzionalizzato ritiene che non sia fondamentale nominare la parola lesbica e definirsi tali oltre a donne, di fatto cancellandone la visibilità, alimentata anche da femministe istituzionalizzate e no, che agiscono persuase che sia opportuno utilizzare il termine lesbica perché deterrente verso l'avvicinamento di altre donne, dimostrando quindi di ignorare radicalmente il valore politico della visibilità. Io vorrei citare Simonetta Spinelli quando parla della differenza tra il pensiero di minoranza e un pensiero minoritario. Il pensiero minoritario è un pensiero a ribasso, un pensiero che insegue le direttive del pensiero dominante e gli va dietro. Un pensiero di minoranza è il pensiero di una minoranza che sa di essere una minoranza, che si autovaluta, che si autoconsidera, che pensa su di sé e che esprime le sue posizioni sul mondo senza volersi adeguare alle idee di nessuno. Il movimento lesbico e femminista negli ultimi 30 anni ha fatto enormi passi per decostruire queste oppressioni letali per la vita di tante. Questo è più che mai un momento in cui c'è bisogno di continuare con le pratiche di resistenza e riaffermare i principi e gli spazi di libertà, autodeterminazione, antifascismo, proprio perché ora più che mai, lo sappiamo, le congiunture tra potere politico e potere religioso stanno sferrando un duro attacco con politiche razziste e misogine a omo-lesbo-transfobiche. Non si possono pensare alleanze con questo governo cercando labili diritti in un mondo di non diritto. E qui mi viene appunto da pensare al discorso dei diritti civili. Quando si pensa di ottenere diritti, forse si pensa di ottenere diritti pensando che le lesbiche, trans e gay sono tutte bianche, sono tutti italiani. Pensiamo solo un attimo al discorso del razzismo e pensiamo a che cosa può succedere se appunto un omosessuale o una lesbica sono immigrati. No, questo forse non si pensa, forse bisognerebbe non stare solo al primo livello, ma fare soltanto un piccolo scattino e pensare a cosa succede su questo. Questo appunto su fare alleanze con i governi attuali di destra. Come dicevo prima, la domanda fondamentale che ci siamo date in questi tre giorni, alla quale oggi appunto si chiede di rispondere, è quali pratiche di resistenza? Io ne do alcune, qui ne diamo alcune e magari poi insieme cerchiamo di uscire dandone un po' di più. Rispetto alla violenza lesbo, trans e gay, e quindi transfobica, dare valore all'informazione e alla possibilità di creare consapevolezza sul problema attraverso la divulgazione e la denuncia degli atti di violenza. Importante è anche la sensibilizzazione all'interno della nostra stessa comunità rispetto a quello che le lesbiche e trans e gay subiscono in Italia e nel mondo. Quindi in questi giorni, in molti interventi, per me è stato veramente molto importante, sono uscita spesso la proposta di una rete di solidarietà forte, ma io direi anche una rete di interventi forti. Cioè interventi sui luoghi, sui territori dove queste cose avvengono. Riprendiamoci in mano le nostre vite, questo per me è fondamentale. E questo può avvenire solo creando relazioni, per quanto mi riguarda soprattutto tra donne e lesbiche, forti, che rompono il muro di silenzio, che interrompono la complicità con il patriarcato, senza delegare questo compito a figure maschili e o istituzionali. Ritengo che sia indispensabile una rete operativa, appunto come dicevo prima, non solo virtuale, per contrastare la violenza misogina e lesbofobica nel mondo e che agisca attraverso la prevenzione e soprattutto l'autodifesa. La grande manifestazione femminista e lesbica del 24 novembre 2007 contro la violenza maschile sulle donne si può sicuramente prendere come esempio, come l'evento che ha inaugurato una nuova radicalità, segnando la necessità di compiere un salto definitivo dalla delega all'autodeterminazione. E, a tale proposito io vi ricordo che la prossima manifestazione sulla violenza sulle donne è il 22 di novembre e vi ricordo un'altra data importante che è il 18 di ottobre, dove a Roma ci sarà l'assemblea a cui ovviamente invito tutte ad andare, per organizzare questa manifestazione che dovrà essere, secondo me, ancora più forte dell'anno scorso rispetto a tutte le cose che sono continuate a succedere. Io sono ottimista, lo so. Questo è il percorso che io, che le mie compagne di fuori campo e che tante donne qui dentro hanno scelto e che vorremmo continuare a portare avanti. Queste sono le realtà e i soggetti con i quali noi vogliamo continuare a fare politica.